Mio padre non voleva farmi studiare. Non serviva a niente, diceva. Io, niente, leggevo e andavo avanti per la mia strada. Non ci siamo parlati per anni. Solo, adesso che lui non c'è più, ho capito che a modo suo mi amava. Papà era ossessionato da mia madre. Diceva di amarla, mi raccontano. Dicevano che tutta quella gelosia violenta, rabbiosa, senza freni, era un segno d'amore e lei avrebbe dovuto esserne fiera, portarla in giro con orgoglio, quasi fosse una medaglia. Non so cosa ne pensasse lei, non ho avuto il tempo di saperlo. So che si è piegata, che ha fatto sempre tutto quello che voleva lui. So che gli ha partorito due figli prima di me e quindi doveva amarlo. Doveva sentire qualcosa per quell'uomo che non la lasciava uscire neppure per andare dal parrucchiere. Perché chissà chi la poteva toccare. Sì, penso che mia madre in qualche modo lo amasse, anche se non riesco a immaginarne la ragione. Poi è rimasta incinta di me. E non so neppure se era felice o se per lei era soltanto un altro passo obbligato in quella vita che non doveva essere semplice. Non so cosa pensava mio padre, che due maschi li aveva già e forse di una femmina non aveva voglia. Magari pensava a un maschio ancora e si sentiva orgoglioso. Sono nata in casa. Lui non voleva che la moglie avesse uomini intorno, nemmeno dottori, tantomeno infermieri. Nessuno poteva toccare la sua donna e guarda che non ti sto parlando di chissà quando. Io sono nata nel 1959, mica nell'età della pietra. Insomma, ce la siamo affrontata a casa. Io e mia mamma, in quella camera che ha un balcone pieno di geranei che dà su una strada bianca che si apre in piazza. I geranei sono sempre stati rossi su quel balcone, come il sangue di mamma che è morta lì, nel letto matrimoniale, e penso sia stata male, mentre io piangevo per prendere aria e lei la perdeva, mentre mi avvolgevano in un asciugamano e lei non aveva nemmeno il tempo di pensare a chi lasciava, figuriamoci se pensava a me, che non sapeva neanche che cos'ero. Io piangevo, mamma moriva e mio padre non so. Quello che so, così mi hanno raccontato, è che mi ha mandata via, non mi ha voluto vedere, nemmeno un'occhiata, solo poche parole a una vicina che si è asciugata le lacrime e mi ha portata con sé. La signora Anita mi ha tenuta a casa sua per 6 mesi. Se questa fosse una favola, la signora Anita sarebbe la mia fata madrina, ma visto che la mia storia è tutto meno che una fiaba, non è stato altro che una brava donna che non se l'è sentita di abbandonare una bambina tanto piccola. Eri così carina, Linuccia, un uccellino, e tuo padre, bisogna capirlo, era un uomo disperato, bisogna provare a perdonarlo. Solo che la vuoi sapere una cosa? Io non sono mai riuscita a incolpare mio padre di niente. Mi sono arrabbiata, ribellata, ho fatto la mia vita, ma la colpa è un'altra cosa. Quindi se non c'è colpa, non c'è niente da perdonare. Comunque, a 6 mesi lui mi ha ripresa e si è fatto venire in casa una ragazza che stesse dietro a noi 3 figli e poi, alla fine della storia, se l'è sposata. Ma tanto dopo, e in questa storia non c'entra, o forse sì. Ma io non lo voglio far entrare. Il mio primo ricordo preciso è di quando avrò avuto 3 anni. Sì, non dopo. Sono nella cucina di Anita. Per lei ero una figlia aggiunta. Ormai l'aiutavo a pulire la verdura, facevo come faceva lei e come mi spiegava. Vedi, Linuccia, questo va bene. Queste foglie sono secche e invece queste sono macchiate. E io ripetevo i suoi gesti. E sai che cosa mi affascinava però? Il giornale che stendeva sul tavolo di cucina. Tutti quei segni piccoli, miei fratelli mi avevano detto che si chiamavano lettere e che una dietro l'altra formavano delle parole, e le parole potevano dire cose. Capisci? Cioè, su quel foglio c'era un mondo, anzi più di uno, c'erano tanti mondi, innumerevoli mondi, e se avessi imparato a capire i segni piccoli che stavano sulla carta, avrei potuto viaggiare in tutti quei mondi. È stata Anita a insegnarmi, mentre pulivamo gli spinaci, e quando sono andata a scuola leggevo già bene e sapevo a memoria i libri dei miei fratelli. Mio padre non voleva. Fosse stato per lui, avrei anche dovuto evitare di andare a scuola. Studiare non serviva. Non serviva alle ragazze, alle donne. Tanto, che se ne facevano della cultura? Gli riempiva solo la testa di stupidaggini inutili e leggere poi... Leggere, le donne non dovevano neppure toccarli i libri. Deve essere stata una reazione. Io penso di sì, perché più lui sproloquiava sulla scuola, più io volevo andarci. Più lui trattava i libri come un nemico... Più io mi scoprivo di amarli perdutamente. Linuccia, leggi un po', diceva Anita quando stavo da lei e mi metteva in mano dei libretti per bambini. Mi ricordo il primo giorno di scuola, l'orgoglio che mi scoppiava dentro. Mi ricordo la gioia di stringere tra le mani il mio Pinocchio e papà non poteva farci niente, non poteva togliermelo perché era un libro di scuola. Mi ricordo la felicità di scoprire che tutti quei piccoli segni neri non erano più un mistero per me e potevo scoprire i mondi che stavano tutti là, sulla carta. Nessuno mi avrebbe fermato. Leggevo tutto quello che mi capitava, quello che trovavo. Grazie ad Anita mi sono fatta la tessera della biblioteca di nascosto mio padre e se ho un pugno di ricordi belli è grazie ai pomeriggi che ho passato nella sua cucina a leggere ad alta voce Piccole donne, Capitani coraggiosi, dopo anche i romanzi di Liala. Poi c'erano le notti, nascosta sotto le coperte, con la lampadina tascabile, la paura che mio padre mi scoprisse e l'eccitazione di finire una storia talmente bella che non potevo lasciare in sospeso. A un certo punto, papà ha detto basta scuola. Vedi, se penso a chi in quegli anni mi ha aiutato, posso dire che sono state le donne. Anita, intanto, la madre che non ho avuto. Anita che mi ha portato in libreria per la prima volta, che negli anni mi teneva i libri che compravo con tanta fatica, ma non potevo far vedere in casa, o quelli della biblioteca, che dopo che mio papà me ne ha buttato uno dalla finestra, gridando che la prossima volta lo bruciava, ho capito che se volevo leggere era meglio non farmi vedere. Poi le mamme delle mie compagne di scuola, che non capivano perché mio padre non era fiero di avere una figlia studiosa e che mi tenevano a casa loro a fare i compiti. E le mie insegnanti, tutte, dalla prima all'ultima. Ma certo che Lina deve andare alle medie, non può mica tenerla a casa, sa, diceva la mia maestra. La mia maestra delle elementari lo aveva affrontato sulle scale della scuola, mentre io guardavo la mia pagella e mi chiedevo cosa avevo fatto per aver conquistato quei voti così belli. Lo aveva guardato dritto negli occhi, senza paura. Lei che è giovane e piccolina e lui che alto il doppio aveva abbassato la testa e non aveva parlato più. Scusi, ma una brava come la Lina me la vuol far finire la scuola qui? Ma che spreco! Al liceo la deve mandare, non si discute. La mia professoressa di lettere delle medie, una zitella secca secca che teneva in riga chiunque senza nemmeno alzare la voce, ma con mio padre l'ha alzata e gli ha fatto credere che in paese tutti lo avrebbero guardato male e quello sì che gli importava. Lina, so com'è la tua situazione, ma se tu non andassi all'università io non riuscirei a dormire dal dispiacere. C'è una borsa di studio, non è molto, ma se hai voglia, e io lo so che ce l'hai, puoi farcela. La preside del liceo me lo disse il giorno della maturità e io volevo, ah, certo che volevo. Una rete di donne mi ha sostenuto e mi ha fatto crescere e io non so come ho fatto a meritarmi una roba meravigliosa del genere. Ogni tanto me lo chiedo. Mio papà si era risposato. L'uomo non è fatto per stare da solo, diceva a tutti quelli che incontrava. E ora lo so che si sentiva in colpa verso quella moglie che aveva amato così male. Però da ragazza non potevo capirlo, nemmeno mi interessava e mi dava fastidio. Comunque si era risposato e la moglie nuova non faceva niente come voleva lui, anzi non lo sentiva neanche quando gridava e si arrabbiava e anche solo per questo riuscivo non a volerle bene, ma a trovarla simpatica. Quando gli ho spiegato che sarei andata all'università, è cascato il mondo, me ne ha dette tante che non me le ricordo. Guarda, mi ricordo solo che alla fine della storia non ero più sua figlia e ha giurato che non mi avrebbe più parlato. A me andava bene, non lo sentivo, meglio stavo. Ho cominciato l'università. Con la borsa di studio ho pagato le spese e per tutto il resto, libri, abbonamento alla Corriera, tutto, mi sono trovata un lavoro part-time per poter frequentare. Lo stipendio non era molto, ma mi bastava. Diciamo che me lo sono fatta bastare. Per 5 anni la mia vita è stata tutta una corsa. La mattina all'università, il pomeriggio a lavorare, la sera, i sabati e le domeniche a studiare. E tutti che dicevano a papà quanto doveva essere contento di una figlia così. E lui continuava a non parlare con me. Ero sola. I miei fratelli avevano una vita diversa, avevano le fidanzate, le compagnie. Mi parlavano, sì, loro mi parlavano, però non mi capivano. Cosa vuoi, Linuccia? Tu sei diversa, sei rara. La cara Anita, se ero triste, mi consolava sempre e dopo mi regalava un libro, uno che secondo lei mi sarebbe piaciuto. 5 anni a studiare, a leggere e a lavorare. I libri sono sempre stati i miei migliori amici. Fra le loro pagine stavo trovando e conquistando la mia libertà, quella che non perdi più, quella che resta dentro di te. 5 anni di fatica, ma anche di felicità. Davvero, sul serio, felicità, credimi. Quando si insegue il proprio sogno, non si può che essere felice, niente pesa, niente può farti male. Ovviamente se hai una meta. Studio e lavoro, lavoro e studio. I libri continuavo a tenerli da Anita, papà continuava a non parlarmi e io ho preso il coraggio e ho deciso di fare l'esame per la patente. Lo so che c'è da ridere, mica ci vuole tutto questo fegato, ma tu devi immaginare una casa dove mio papà proibiva a mia mamma di andare dal parrucchiere. Figurati guidare, una donna che guida, figurati. La patente l'ho avuta, eppure in fretta, e sono riuscita a comprarmi una macchinetta di quarta mano, che però faceva il suo dovere e mi ha salvato da quella maledetta corriera che aveva degli orari impossibili. Potevo fare tante cose con la mia macchina. Potevo accompagnare Anita a fare la spesa, anche per ripagarla, almeno un poco di tutto quello che mi aveva dato. E poi c'è stata la volta che ho accompagnato mio padre dal medico. Povero, in quanto si è vergognato. Gli anni sono passati, io mi sono laureata. Anita mi ha organizzato una festa bellissima. Mio padre ha fatto finta di niente. Sua moglie mi ha regalato una catenina con un quadrifoglio d'oro. La porto ancora. Sì, lei è stata carina. Ho cominciato poi a insegnare. Il lavoro dei miei sogni. Ho trovato una casa tutta per me e l'ho riempita di libri, tutti quelli che ho letto, tutti quelli che voglio leggere, le scoperte, le conferme, i libri che mi hanno fatto crescere, quelli che mi divertono, quelli che mi fanno pensare e anche i libri che mi fanno domande. No, non mi sono mai innamorata. Cioè, ho avuto delle storie, ma niente che mi facesse perdere la testa o desiderare di rivoluzionare la mia vita. Immagino sia perché ho dentro troppe cose non risolte e una come me, se non trovo una tana, ci si accomoda e che il resto del mondo faccia quello che vuole. Però, cosa vuoi che ti dica? Sto bene così, sono soddisfatta di questa vita che mi sono guadagnata palmo a palmo. Poi un anno fa, un giorno come un altro, è arrivata la telefonata. Era la moglie di papà e mi diceva che era morto. Certo, era vecchio, parecchio, e la vita è fatta in questo modo. Ci parlavamo di nuovo, non molto, ma insomma, certo, sapevo di non essere stata la figlia che voleva lui e lui non era stato il padre di cui avevo bisogno, ma era andata in quel modo. E io mi sono sentita, non so, triste, vuota, incompleta. Ecco, mi sono sentita come se avessi perso un pezzo e fossi sicura di non ritrovarlo più. Ancora una volta è stata Anita, che ha i suoi anni, ma è sempre attiva e accogliente e mi ha aiutato. La moglie di papà non ne voleva sapere della casa, si è presa le sue cose e si è trasferita, senza nascondere che gli anni con lui erano stati difficili. E io l'ho capita perché, chissà, all'inizio forse sperava di cambiarlo e non è successo. Così ho fatto tutto io, con Anita e con i suoi figli. I miei fratelli? Beh, loro avevano la loro vita, le loro mogli e magari anche qualche rancore che non mi avevano mai raccontato. Una mattina stavo al bar sotto casa. La donna dietro al banco la conosco da anni. Eravamo andate a scuola insieme e mio papà, da quando mi ricordo, era sempre andato a leggere lì il giornale la domenica mattina. «Ciao Lina!» mi ha salutato e mi ha detto le solite cose, che le dispiaceva, che le sarebbe mancato di vederlo seduto al solito tavolino. «Non ce l'hai più la vecchia macchina, vero?» ha sorriso. «Ancora mi ricordo che quando passavi qui davanti correvi sempre e tuo padre diceva che andavi uguale a Niki Lauda. Era talmente fiero di te», mi ha detto. Se non fossi stato tanto intontita dalla brutta notte, mi sarei messa a ridere. «Fiero di me? Papà, fiero di me? Ma non scherziamo. La gente parla perché ha la bocca», ho concluso, e sono andata a salutare Anita, visto che, finalmente, avevo finito e potevo tornare alla mia vita. Anita mi ha fatto giurare che sarei tornata a trovarla presto e poi mi ha detto di aspettare un attimo, che aveva una cosa per me. È tornata con un fascio di carte legate da un nastrino verde. «Sono le tue pagelle, tutte», ha sussurrato. «I disegni che hai fatto alla materna e quel bel tema, quello che ha vinto il premio. Era nel cassetto del suo comodino e Linuccia, lui era fiero di te, non voleva dimostrarlo, vai a capire che cosa teneva in quella testaccia dura, ma tuo papà era davvero orgoglioso di te». «Sì, lo so, questa cosa avrebbe dovuto farmi star bene, pacificarmi almeno, e invece ho sentito una gran rabbia, perché papà non mi ha dato la possibilità, non ci ha dato la possibilità, non ha voluto che ci capissimo, non si è lasciato amare e a me ha voluto bene solo di nascosto. L'affetto che avrebbe potuto darmi lo ha tenuto chiuso in un cassetto. E no, questo non riesce a farmi sentire meglio. Se c'è una cosa che non si può perdonare, è questa». Già, fa un poco ridere che mi chiamava Niki Lauda. Dovevi vedere la sua faccia spaventata quando montava in macchina. Si teneva da tutte le parti, povero. Niki Lauda, le mie pagelle. Dove avrà trovato un nastro verde, vorrei sapere. Ti perdono, papà. Accidenti, ti perdono.